capitolo 8, versetti 1-11 di Giovanni. Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più». Beh, gli esegeti dicono che questo è un brano che non ha padrone, nel senso che il linguaggio di questo brano è un linguaggio assolutamente non giovanneo, è anche un tipo di contenuti e di teologia che c'entra pochissimo con Giovanni. Sono tutti piuttosto concordi nel dire che sia un testo molto affine al modo con cui si esprime Luca e allo stile che Luca ha nel parlare di misericordia. E addirittura molti di loro lo collocano in un preciso ambito del Vangelo di Luca, e cioè al capitolo 21, dopo il versetto 38. Se poi nel tempo che avete a disposizione andate a vedere, a Luca 21:38 si descrive Gesù che si avvia verso il Monte degli Ulivi, poi all'alba torna nel Tempio. Quindi lo stesso incipit di questo brano. E per cui si dice, il linguaggio è più quello lucano, i temi sono quelli lucani, come mai è nel Vangelo di Giovanni? Perché la primitiva comunità cristiana ha fatto molta fatica ad accettare questo brano. Era un brano che scandalizzava, un brano piuttosto indigesto, e non solo la primitiva comunità cristiana. È entrato nel Vangelo di Giovanni solo quando si è definito il canone, quindi io sono rimasto addirittura sorpreso in questi giorni nel leggere che è diventato un testo, tra virgolette, ufficiale, nonostante fosse ritenuto ispirato, soltanto col Concilio di Trento, questo testo. Quindi molto, molto avanti, quando il canone è stato definito. No? Lo si leggeva, lo si riteneva ispirato, ma nella struttura del canone, cioè nei Vangeli canonici, di fatto non c'era. Lo si colloca qui, in questo punto preciso del Vangelo di Giovanni, perché questi capitoli 7 e 8 sono capitoli in cui c'è un aspro conflitto tra Gesù e i giudei. C'è una polemica fortissima tra farisei, scribi e il Signore Gesù. E quindi evidentemente è stato collocato qui con l'idea di aggiungere un contenuto a quella polemica. Per cui l'idea di fondo era approfondire la polemica tra Gesù e i farisei, non parlare del tema dell'adulterio. E quindi dentro questo contesto dobbiamo in qualche modo anche noi cercare di mantenerlo, ecco, nel senso che... Lungo la storia è un brano che ad esempio a me ha colpito sempre molto perché questo brano... è il brano che stava commentando Monsignor Oscar Romero, vescovo del Salvador, quando è stato ucciso. Commentava proprio questo brano in quella messa. E fu ucciso dopo l'omelia relativa a questo brano. perché lui prese quelle ultime parole di Gesù, vai d'ora in poi non peccare più, e invitò coloro che erano lì presenti ed erano legati alle cosche guerrigliere a staccarsi dal male, ad allontanarsi dal male. E fu un'omelia molto forte, quindi il pensiero che quest'omelia, che questo testo abbia di fatto generato anche un martire, è un pensiero che credo è bello avere, è bello custodire, no? È stato un testo che è costato la vita, è costato il sangue del martirio a un vescovo, questo brano. E quindi, per quanto ne siamo abituati, per quanto abbia un certo cliché, non possiamo farcelo passare sopra la testa così come sempre solo come cose già note. Allora, Gesù è seduto, è interessante notare le posizioni. E mentre lui è seduto, ci sono persone che sono in piedi. Queste persone che sono in piedi sono scribi, farisei e una donna che sta nel mezzo. Questo mezzo, interpretano gli esegeti, questo luogo è una specie di punto di cerniera tra il Nuovo Testamento, la figura di Gesù, e l'Antico Testamento, la figura degli scribi e farisei. Come se il passaggio dall'Antico al Nuovo fosse in qualche modo determinato dalla modalità con cui ci si relaziona al tema del peccato. L'Antico Testamento riguardante l'adulterio, io ve li, così siamo anche più spicci, ve li consegno i testi come citazioni. L'Antico Testamento, Deuteronomio 22:22, dice esplicitamente che l'adultero e l'adultera devono essere messi a morte, con lapidazione. In altri testi si parla di strangolamento. Quindi c'è come dire, un dibattito relativamente a come doveva essere il modo con cui si dava la morte alle persone che commettevano questo peccato. Ora, sul fatto di dare la morte a chi si allontana dall'alleanza del Signore, io vi inviterei a leggere anche Deuteronomio 17, 2 e seguenti, e Deuteronomio 13, 7 e seguenti. Deuteronomio 17 dice che bisogna dare la morte a chi pecca allontanandosi dall'alleanza. Deuteronomio 13 dice addirittura che se anche chi pecca è tuo fratello o sorella di sangue, tu devi metterlo a morte. Cioè, sono leggi durissime. Che evidentemente i nostri orecchi, occhi e cuore suonano come delle esagerazioni incredibili, un integralismo che ci fa pensare al peggior Islam di adesso, eh? Quindi, morte per l'adultero, morte per chi infrange gravemente l'alleanza del Signore, anche se ti è parente stretto. In un contesto così, una donna presa in flagrante adulterio, è obiettivamente colpevole. Di fronte a una legge del genere, una donna colta in flagrante adulterio, non un chiacchiericcio, forse sì, forse no, una donna presa sul fatto, con l'uomo, perché qui non si narra dell'uomo, ma il testo di Deuteronomio dice che entrambi devono essere messi a morte, è obiettivamente colpevole, non si può ragionare sulla sua colpevolezza o meno, capite? Se si sta alla legge. Il fatto è stato sotto gli occhi di tutti, è stato visto. Ora, io vi invito a immaginare questa scena anche da un punto di vista spaziale fisico, Gesù seduto e loro in piedi, la donna in mezzo, in qualche modo tra i due gruppi. Quando chiedono a Gesù che cosa ne dice relativamente alla situazione, lo fanno per metterlo alla prova, dice il testo. Che vogliano metterlo alla prova. Lo si intuisce anche dal fatto che non gli chiedono la legge dice questo, dice Mosè nella legge, cioè si rifanno direttamente all'autorità. E questo è proprio una modalità furba di dire vediamo se osa contraddire Mosè, vediamo se in qualche modo si schiera in maniera diversa, se non addirittura contro Mosè. Quindi capite che è un dar peso all'eventuale presa di posizione diversa che Gesù potrebbe avere. Gesù reagisce con due gesti. Si china e si mette a scrivere col dito per terra. Scrivere col dito per terra, sono stati versati fiumi di inchiostro su questa cosa, perché Gesù non ha scritto niente, tranne questo è l'unico momento in cui si dice che compie l'atto di scrivere, e ci sono fondamentalmente tre interpretazioni. Io ve le offro tutte e tre, poi ci si può pregare su tutte e tre. La prima è un'interpretazione che hanno anche i padri della Chiesa e che fa riferimento a un testo dell'Antico Testamento, del profeta Geremia, capitolo 17, versetto 13. In questo versetto 13 del capitolo 17 Geremia dice che il Signore scrive nella polvere i nomi di coloro che si allontanano dalla sua alleanza. Evidentemente il messaggio di Geremia è un messaggio: se tu scrivi nella polvere vuol dire che potrebbe essere cancellato rapidamente, no? Quindi non è un messaggio in cui dobbiamo leggere una condanna, perché io scrivo nella polvere i nomi di quelli che si allontanano, vuol dire che con un soffio quei nomi potrebbero non esserci più. Quindi Geremia usa questa immagine forse per parlare della clemenza di Dio, della sua misericordia. Seconda interpretazione: la terra è ciò di cui siamo fatti noi uomini. Siamo impastati di terra, polvere sei, polvere ritornerai. E allora altri dicono: Mosè ha scritto la sua legge, anzi il dito di Dio ha scritto la legge che Mosè ha portato al popolo sulla pietra. E siccome qui c'è un confronto tra Mosè e Gesù, Gesù scrive la sua legge dove? Nella carne degli uomini. E si usa però l'immagine della terra di cui l'uomo è fatto, no? Quindi legge di Mosè sulla pietra, legge di Gesù nella carne degli uomini. Cuore di pietra, cuore di carne, già i profeti si erano mossi attorno a questa tematica e a questo modo di paragonare le cose, no? Terza interpretazione: siamo nel Tempio, quindi il Tempio in gran parte era lastricato. Chi di voi è stato a Gerusalemme se lo può immaginare, il Tempio di Gerusalemme. Pertanto il dito di Dio scrive la sua legge che consegna a Mosè nella pietra, ma anche Gesù scrive sulla pietra. Quindi quella terra non deve essere, dove dice scriveva per terra, di fatto noi non possiamo immediatamente identificare sabbia, polvere, fango, scriveva per terra. Per cui dicono anche questa è pietra, ma è una nuova legge. Quella legge scritta su pietra condannava, questa nuova legge che fa? Anche questa è scritta su pietra, ma che fa questa legge? E qui c'è il secondo gesto compiuto da Gesù. A me piace questa interpretazione perché lega i due gesti, no? Perché dice scriveva sulla stessa pietra, però c'è una differenza. Questa differenza da cosa si vede? Chinatosi. E allora la lettura che viene fatta è questa: cosa significa questo verbo? Perché ripete che due volte si china? Quindi Gesù va ancora più in basso di dove era prima, perché è seduto, tutti gli altri sono in piedi e la donna è in piedi. Ci sono alcuni che fanno una lettura quasi psicologica di questo essere seduto di Gesù, di questo chinarsi. Non voleva anche lui guardare in faccia la donna perché era già sufficientemente umiliata. Va bene, potrebbe starci. Però una lettura più profonda, quel verbo vuol dire proprio curvarsi fino a toccare terra. Quel chinatosi di Gesù vuol dire curvarsi fino a toccare terra, quasi prostrarsi, quasi abbassarsi. Abbassarsi dove? A livello di chi nella polvere è stato gettato. Chi è stato gettato nella polvere? Chi è in basso in quel momento? La donna, anche se in piedi. allora significa che Gesù sta cominciando a guardare quella situazione non a partire dalla legge, ma a partire dalla donna. Per cui quel gesto di chinarsi, ripetuto due volte, che se pensate alla spazialità fisica, in effetti, che si sottolinei quel verbo, è strano, perché se Gesù è già seduto per scrivere per terra, non c'è bisogno che usi un verbo che dice si prostra fino, cioè vogliono proprio sottolinearlo l'abbassamento, no? Allora se sottolinei l'abbassamento, è un abbassamento per andare verso dove? Per metterti sul piano di chi? Per stare alla pari di chi? Di chi in quel momento è molto in basso, in quel momento ce ne sono alcuni in alto che si permettono di giudicare, e una che è molto in basso anche se in piedi. Allora qui starebbe la novità di una legge introdotta da Gesù e scritta su pietra, che guarda l'imputato, che parte dal cuore dell'imputato invece che partire dalla regola. A quel punto, di fronte alla legge, gli imputati siamo tutti. Chi ha un capo di imputazione e chi ne ha un altro? Ma gli imputati di fronte alla legge siamo tutti. Allora per quello Gesù dice, chi si sente non imputato dalla legge, scagli per primo la pietra. Quindi chi è senza peccato? Perché si è messo dalla parte di colei che in quel momento era nel peccato, ha guardato le cose da quel punto di vista, sullo stesso piano, e a partire da quel piano ha raggiunto in realtà tutti quelli che sono lì. Lui che è l'unico che è imputato di fronte alla legge potrebbe non esserci, nel senso che è l'unico che non ha peccato. Si mette sul piano di coloro che hanno peccato. E allora è questa riflessione, io l'avevo accennata brevissimamente anche nell'omelia, perché questo testo quest'anno ce l'abbiamo avuto anche nei Vangeli quaresimali, no? In quel momento, mentre questi abbandonano le pietre che hanno in mano e si allontanano uno per uno, cominciando dagli anziani, quindi da quelli che hanno più capi di imputazione di fronte alla legge, okay? Perché più vai avanti non è che hai meno peccati, più vai avanti nella vita più peccati hai. Normalmente accade questo. A questo punto, anche per questi, la legge diventa vero strumento di salvezza, perché fino a quel momento era lo strumento con cui condannavano un'altra, la donna, autoassolvendo se stessi, nonostante avessero capi di imputazione, si capisce? Ma non li guardavano, perché la legge cos'era? Lo strumento con cui guardi gli altri. Ma nel momento in cui guardi gli altri, lo fai nella verità, quella donna rispetto alla legge aveva peccato. Non guardi te stesso. E allora la legge non ti sta salvando. Ti salva se ti rivela il tuo peccato. E come rivela il peccato della donna, così deve rivelare il loro peccato. Per cui io mi confermo in quest'idea, i salvati in questo brano non sono soltanto la donna adultera, sono anche scribi e farisei che vorrebbero lapidarla, perché se la lapidassero non sarebbero affatto salvi. Perché il confronto con la legge su se stessi l'avrebbero ancora una volta seriamente evitato. Gesù li invita a confrontarsi seriamente con la legge, proprio perché si confrontano con la legge, quella legge diventa strumento di salvezza. Quindi io non so se faccio una forzatura così, poi magari Don Michele mi dirà, Gesù non sta contravvenendo la legge, Poi evidentemente c'è uno sviluppo del cristianesimo e noi siamo al punto che non uccidiamo un'adultera, no? Ma non facciamo tantissime cose dell'Antico Testamento. Ma sta facendo funzionare la legge come vero strumento di salvezza, cioè come strumento che ti riveli il tuo limite, ti riveli i tuoi capi di imputazione, e il passaggio successivo è la novità di Gesù. Ma la legge resta, non viene abolita. Resta per la donna e resterà anche per loro, che finalmente adesso si sono confrontati con questa legge in maniera seria e si accorgono dei loro capi di imputazione. Si accorgono che di fronte alla legge non sono a posto nemmeno loro. Allora, è una duplice salvezza quella di cui racconta questo brano. La salvezza della donna, la salvezza degli scribi e dei farisei, che vorrebbero lapidarla e però non confrontarsi seriamente con la legge. Farsi tutor della legge, garanti della legge, senza essere garanti di se stessi. Nel momento in cui Gesù, di fronte alla donna che si accorge di non avere più intorno coloro che la stanno condannando, e se ne accorge con stupore, perché evidentemente lo sapeva che era giunta la sua fine, non poteva aspettarsi un esito del genere. Nel momento in cui Gesù rimane solo con lei, Agostino ha questo commento molto, molto bello, questa frase sintetica, dice: rimasero solo in due, relicti duo sunt, misera et misericordia. Che è una frase divenuta famosa, no? La misera, cioè lei, e chi il cuore a miseri lo sta dando, cioè Gesù. Perché Gesù si è abbassato a quel livello. Ora, quando risponde, dice: nessuno ti ha condannata, neanch'io ti condanno. A me quel neanch'io ha colpito, perché essendo i testi mai superficiali e le parole mai buttate lì, cioè quasi suggerisce una specie di equiparazione tra quello che avrebbero potuto fare scribi e farisei e quello che avrebbe potuto fare Gesù, capite? Loro non ti hanno condannato, neanch'io ti condanno. Sembra che siano quasi sullo stesso livello. E allora questo Gesù, che si è messo sul livello della prima peccatrice, la donna adultera, nel parlare con lei si mette quasi sul livello degli altri peccatori, gli scribi e farisei. La loro parola di non condanna è come la mia parola di non condanna. Ti hanno condannato, neanch'io ti condanno. E in questo vediamo una solidarietà totale di Gesù col peccatore. Cioè, emerge una figura di Gesù cristallina da questo punto di vista. Per cui c'è la solidarietà con la donna peccatrice, ma non è che c'è la presa di distanza da quelli che la stavano uccidendo, che peccatori sono pure loro. C'è l'essere impastato con i peccatori, con questa donna, e c'è l'essere impastato con quelli che grazie al suo intervento guardano dentro se stessi. C'è una solidarietà unilaterale di Gesù col peccatore, no? Se no sarebbe una solidarietà con la persona che sta facendo peccato, però quelli che si permettono di giudicare, ah, quelli sono dei marcioni, quelli sono terribili, Gesù con quelli non ha solidarietà, non ha solidarietà col loro stile, ma con la loro fragilità peccaminosa. Non può non salvare anche quelli. Poi c'è chi l'accetta la salvezza e chi non l'accetta, e qui veniamo al d'ora in poi non peccare più. È un appello alla libertà, no? Cosa succede a questa donna? Non lo sappiamo. Diventa discepola di Gesù? Non lo sappiamo. Si converte? Non lo sappiamo. Si chiude in un monastero in penitenza per espiare tutti i suoi peccati e i suoi adulteri, non lo sappiamo. Quello che il testo ci consegna è che a mettere in moto la possibilità di non cambiare è la misericordia. Questa misericordia sta di fronte alla pena di morte, cioè vi rendete conto? Questa donna sapeva che rischiava di morire, lo sapeva, eppure quello che ha cercato con quell'adulterio era più forte della paura di morire. La legge la sapevano tutti, la conoscevano tutti. Non è che poteva pensare di farla franca se fosse, ci fosse stato appunto quello che è successo, essere colta in flagranza. Eppure, mettetevi nel cuore di uno che desidera così tanto una cosa, che evidentemente è così fragile da non riuscire a resistere. Noi non possiamo fare processi, cercava un affetto, cercava sesso, ma va bene, ok. Ma che cosa... cioè, a mettersi lì a introdurre queste differenziazioni mi sembra persino, voglio dire... insignificante, no? Di fatto la paura della morte non l'ha fatta cambiare, che è il peggio, no? Noi diciamo, uno se mi metti lì un pericolo serio vedrai come cambia, è più serio di questo. Allora, se questa può non peccare, come può non peccare? Solo con un perdono. Questo perdono, perché poi a questo punto capiamo un pezzo in più, no? Di questo testo e di perché è collocato qui. Questo perdono è semplicemente, cioè potrebbe colpire il cuore della donna semplicemente perché l'ha fatta franca o perché ha trovato qualcuno in questo uomo che le fa questo discorso disposto a amarla più seriamente di quanto sia stata amata sinora. Il capitolo 8 di Giovanni finisce con il tentativo dei giudei di lapidare Gesù. Provate a cogliere la cosa. Stavano lapidando la donna, succede quel che succede, la polemica continua perché evidentemente una presa di posizione del genere cosa fa? La legge non viene adempiuta, questa è stata colta in flagrante adulterio ma non viene lapidata. Quindi quest'uomo qui è un sovversivo e tentano di lapidare lui. Cioè lui prende il posto della donna. Lo prenderà a tal punto che questo è uno degli episodi che creerà un sacco di turbamento nel Tempio, no? Un tassello che si aggiunge in più per condannare Gesù. Quindi nella lettura completa è che questa donna si salva, ma uno comincia a mettere a repentaglio la sua vita per averla salvata. Allora, rifletterà la donna su questa cosa? Non lo sappiamo. Sappiamo però che il Vangelo ci consegna questo messaggio e ci dice, guarda qui la possibilità di cambiamento per una così, non sta nel fatto che c'è la paura di morire se pecchi, non sta nel fatto che capirà che è la scampata bella, no, sta nel fatto che qualcuno l'ha amata fino al punto da smenarci qualcosa di sé seriamente per lei. E quindi una donna che era andata a cercare dell'altro, comunque era andata a cercare dell'altro, ok? È una donna facile, è una che ha di cosa ha bisogno, ma non... Ripeto, qualsiasi cosa tu sia andata a cercare, non è mai niente di solo fisico, no? È andata a cercare dell'altro e ha trovato uno che senza nemmeno sfiorarla, però ha messo a repentaglio la vita per lei. Forse con questa donna potrà cambiare. E la parola di Gesù è perentoria, non peccare più. Perché è così perentoria? Perché è un imperativo così forte? Perché è una base forte su cui si può appoggiare, no? Più la base su cui si appoggiano i nostri imperativi morali è solida, più l'imperativo sta in piedi. Meno la base è solida, meno l'imperativo regge. Lo diciamo mille volte noi, no? Non me lo sento di chiedere qualcosa di forte a qualcuno se io non sono a posto su quella cosa, ad esempio. Non me la sento di dire si fa così se io, ma persino credo nell'educazione, no? Dopo un po' anche i genitori, no? Arrivano a certi punti in cui non chiedono come un imperativo una cosa ai loro figli, o sono sconnessi, o non chiedono come un imperativo una cosa ai loro figli se loro vivono in un'altra maniera. E quindi Gesù mette lì un imperativo morale, non peccare più, perché il punto di partenza è un punto di partenza solidissimo, cioè l'offerta della vita da parte sua. E quasi ci verrebbe da fare un passaggio in più, no? Nel senso del dire, ok, questa non aveva rispettato la legge, ma che cosa le aveva dato la legge? O perché lei era incapace di leggerla, per carità, o perché questa legge era completamente staccata dalla persona. Quindi era una legge non in grado di dare vita, gioia, felicità. Era lei che non le capiva? Va bene, forse sì, però cogliete il quid. Se nella legge io non trovo il bene, io non sento che cosa c'è di buono per me, io non avverto in che cosa sono salvato, io non colgo la luce. Quella legge, dopo un po', frana nei suoi fondamenti, nonostante voglia trasmettermi la paura più grande: tu morirai se la infrangi. E quindi, insomma, insieme al tema della misericordia, penso che questo testo ci consegna il tema della solidarietà di Gesù con i peccatori in senso universale, ma anche un tema importante sul fondamento della legge, no? E sulla conversione, il tema della conversione, e sulla ricerca del cuore umano, che è sempre un cuore inquieto, è sempre un cuore inquieto. Cioè, io penso che i problemi affettivi sono i problemi seri che abbiamo, poi uno li risolve col denaro e si attacca al denaro, col sesso si attacca al sesso, o trova una persona a cui vuol bene e comunque trova una persona a cui vuol bene, ma se non si se la dinamica del cuore, di come si muove il cuore, si distorce anche tutto il resto, no? Uno può anche finire a lavorare 25 ore al giorno come un pazzo, dicendo che è il lavoro nobilita l'uomo, ma è semplicemente che non sta a posto. Bisogna lavorare, perché evidentemente deve mettere il cuore da qualche parte, no? Oppure deve farlo tacere. Ma il problema è un altro, Okay. Quindi evidentemente mi sembra che qui ci sia una modalità di Gesù di toccare il cuore di questa persona, perché capisce che solo toccando il cuore questa persona potrà tornare a vivere quella legge, che resta una legge di salvezza, perché evidentemente l'adulterio distrugge qualcosa di sacro, no? Per l'antico Israele era addirittura il rapporto dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, quindi l'adulterio l'abbiamo visto in altri profeti, forse quando abbiamo fatto Osea, no? È un'offesa a Dio stesso. Quindi. Ok.